al versetto 1, ma in realtà ci concentriamo fino al versetto 11, ma in realtà ci concentreremo poi dal versetto 5 al versetto 11. Questo testo è stato anche chiamato l'inno di Cristo, almeno dal versetto 5 in poi, perché probabilmente questo era un testo che veniva cantato nella chiesa primitiva dai credenti che si riunivano per pensare a Gesù. Infatti siamo alla vigilia di Natale, questo testo parla senz'altro del Natale, parla però anche della Pasqua e parla del grande giorno che deve arrivare in cui tutti guarderemo Gesù che tornerà in gloria. È un testo così completo che non basterebbe tutta la vita per capirlo, per cantarlo, ma possiamo ringraziare il Signore perché c'è e ci dà grande rassicurazione questa mattina. Allora leggo dal versetto 1 per dare il contesto. Tra un po' mi sa che starò qua perché scende continuamente questo, ma da qua. C'era il modo. Mi fate sentire più basso. Allora, Filippesi 2. Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, dice Paolo, rendete perfetta la mia gioia. Infatti Filippesi è chiamata anche l'epistola della gioia. 15 volte è scritto di gioia, di allegrezza. Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo era il punto della Chiesa. Era una Chiesa, Filippi, che aveva tante cose buone, ma c'erano dei conflitti interni. E così l'Apostolo Paolo scrive di smetterla, di pensare ognuno ai propri interessi, ma di pensare agli interessi degli altri. E dopo aver detto questo, lui dà un grande esempio. Versetto 5, l'esempio di Gesù. Questo è il contesto. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Forse non tutti sanno come io sono venuto al Signore, e ve lo racconto questa mattina. Sono nato in una famiglia di cristiani, mio papà è stato un uomo che si è consacrato al Signore fin da quando era giovane, quando il Signore l'ha salvato, ed era abitudine a casa nostra tutte le sere leggere la Bibbia insieme, o dei versetti, e noi eravamo molto piccoli, siamo tre fratelli, in quel tempo eravamo solo due fratelli, e così mio padre ha aperto la Bibbia e ha letto un testo in Luca. E c'è scritto ancora. Quella notte due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato, e chiaramente io sapevo benissimo chi fosse Gesù, quello che lui aveva fatto. E mio padre fece una semplice domanda e mi chiese: Paolo, ma se il Signore dovesse tornare, che cosa ti accadrà? E l'avevo fatto altre volte, ma quella volta iniziai a pregare in questo modo: Signore, con tutto un altro significato. E ho detto: Signore, io credo che tu sei morto per i miei peccati, ti prego di perdonarmi, di salvarmi, perché sicuramente quando tu tornerai io voglio appartenere a te. L'abbiamo fatto altre volte, ma quando ho detto quella volta Signore, era tutto diverso. E ancora oggi ringrazio Dio per quella serata, dove anche mia sorella, tra l'altro, fu salvata. E quella sera io non ho accettato la religione della mia famiglia, non ho accettato una ideologia, io ho seguito una persona, e cioè Gesù Cristo. Lui è il mio Signore. Quando ho detto Gesù Cristo, Signore, era il mio Signore. E il passo che abbiamo letto questa mattina termina con questa stessa affermazione, che Gesù Cristo è il Signore. Non so se voi avete notato, e sono sicuro che sarete d'accordo con me che questo è uno dei passi più grandi di tutto il Nuovo Testamento, perché l'Apostolo Paolo parte dal cielo e dopo un grande crescendo ritorna ancora al cielo e con brevi, poche ma significative parole l'Apostolo Paolo ci mostra quale fu il sentimento che Gesù ebbe quando venne, quello che accade quando venne e quale fu il risultato di questa sua venuta. Ed il contesto, ripeto, è quello di incoraggiare i credenti a smettere di litigare tra loro, a guardare gli interessi degli altri, non ai propri, e di guardare a Gesù. Sapete, molte volte il Nuovo Testamento e l'Apostolo Paolo fanno così. Da noi stessi, in qualche modo, ci richiamano a alzare lo sguardo a qualcosa di più grande, in questo caso il Signore Gesù, ed è proprio quello che io vorrei che noi tutti facessimo questa mattina. Noi non metteremo il nostro sguardo sulle nostre preoccupazioni, sui nostri momenti, sulle nostre ansietà, ma alzeremo lo sguardo sul Signore Gesù, perché Gesù Cristo è il Signore. Perché faremo questo? Perché la parola di Dio è molto chiara, che non importa quale sarà il nostro futuro, non importa ciò che 2018 ci riserverà, non importa quello che stiamo passando in realtà, se la nostra relazione con Dio in Gesù Cristo è a posto, allora c'è un senso in cui noi possiamo dire che tutto andrà bene. Non che ogni situazione andrà bene, ma se questo c'è, se la nostra relazione con Dio è a posto, allora c'è un senso per cui possiamo dire che nonostante tutto è tutto ok. E così vogliamo mettere il nostro sguardo sul Signore, perché dice l'Apostolo Paolo in questo testo che il Padre ha fatto di Gesù il centro di ogni cosa ed è quello che noi vogliamo fare nella nostra vita. E la prima notizia che voglio dare a coloro che non hanno ancora fatto questo, cioè di mettere il Signore Gesù al centro della propria vita, è che ci sarà un giorno, c'è scritto qui in questo testo, che tutti noi, volenti o nolenti, dovremo riconoscere, se non lo faremo qui, che Gesù Cristo è il Signore. E questo testo ci aiuta a considerare questo, ci mostra due realtà, appunto, che dimostrano che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è il Signore. La prima realtà è la sua umiliazione e la seconda realtà è la sua esaltazione. Allora, la prima realtà, guardiamo all'umiliazione, troveremo due fatti certi, storicamente accaduti, che riguardano Gesù, che ci parlano della sua umiliazione. Il primo fatto è la sua incarnazione e il secondo fatto è la sua morte. Nella sua esaltazione vedremo altro, ma vorrei portarvi a considerare questo testo con questi tre nomi che qui vengono dati a Gesù. Nella sua incarnazione troveremo il nome Gesù, nella sua morte troveremo il nome Cristo, nella sua esaltazione troveremo il nome il Signore. Così, prima realtà, umiliazione, guardiamo la sua incarnazione. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, versetto 5. Dice che quell'uomo che era chiamato Gesù su questa terra non era altro che Dio incarnato. E dice l'Apostolo che mentre era ancora in forma di Dio, prese forma di uomo. Non considerò le sue prerogative divine, Gesù, i suoi attributi, vi guardò a me, a te, vide i nostri bisogni e perciò, dice l'Apostolo Paolo, lui ha umiliato se stesso. Non cessò di essere Dio, non era meno Dio di quanto lo fosse prima, ma aveva cominciato a essere uomo, perfettamente Dio, perfettamente uomo. Provate a pensare a questo. Colui che era ogni cosa, che possedeva ogni cosa, che aveva creato ogni cosa, si umiliò affinché il Padre potesse fare di lui l'unica cosa che non era, cioè carne, un uomo fra gli uomini. In altre parole, per rendere un'idea un po' più chiara, una formica fra le formiche. L'eccelso Dio si umiliò, l'Altissimo si abbassò, il Re di Gloria divenne un servo, l'Onnipotente divenne un bambino indifeso, l'Eterno divenne un ebreo che invecchiava. Qualcuno ha detto questo: il nostro Dio fu ridotto a una spanna, incomprensibilmente fatto uomo, il cui nome su questa terra era Gesù, Gesù di Nazareth. Così la domanda per tutti noi è questa mattina. Sembrerà scontata, ma non lo è. E dobbiamo riflettere. E non basterà tutta la vita. Perché lo fece? Perché si è umiliato fino a questo punto? Perché ha lasciato tutto? La risposta è questa. Per amore. Per amore. Per amore tuo, per amore mio. Come dice il versetto più celebre della Bibbia, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E come dice prima Giovanni, in questo è l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio affinché per mezzo di lui noi vivessimo. E come dice l'apostolo Giovanni, ripetendo le parole di Gesù, io depongo la mia vita, nessuno me la prende, io la do volontariamente. Perché l'ha fatto? Perché è venuto? Perché non c'era nessuna altra speranza per l'uomo al di fuori della sua venuta. Che cosa significa questo? Che il Figlio di Dio si è spogliato di tutto per farsi conoscere, per condurci al Padre. Nessuno di noi potrà mai scalare una montagna abbastanza alta per arrivare fino a Dio. Per questo motivo Dio è sceso fino a noi. È un po' così. È un po' così. Provo a fare questo esempio. Poniamo caso che voi costruite un tavolo di legno a casa vostra. Prendete il materiale. Poniamo caso che voi riuscite anche a fare il legno. Non è proprio così. Ma prendete il legno, costruite un bel tavolo e lo fate diventare il tavolo del vostro soggiorno. E lo curate. A un certo punto vi sembra vuoto e vedete una formica e la mettete su questo tavolo. E voi cercate di curarla in tutti i modi, questa formica, di farvi conoscere da questa formica e farle capire che avete dato un luogo a questa formica perché potesse andare su questo tavolo liberamente. E poi arrivano altre formiche e queste formiche cominciano a litigare per un pezzo di pane, una mollica, e cominciano a buttarsi giù dal tavolo sperando che qualcuno muoia. E si ribellano l'una all'altra, non capiscono neanche del loro... di voi che l'avete mai messo lì, del bene che avete fatto. E così la prima reazione potrebbe essere a un certo punto che andate lì, vedete tutti questi litigi, questo schifo che ormai c'è, questa sporcizia, prendete il tavolo e lo rovesciate e schiacciate tutte le formiche. Quello che Dio ha fatto è stato tutto diverso. Ci ha creati. Ha mostrato la sua potenza, la sua gloria nel creato. E ha visto che su questo tavolo di questo mondo gli uomini hanno cominciato a odiarsi, a odiare chi l'aveva fatto, e ha scelto di diventare una formica delle formiche per rivelarsi a loro, per amore per loro, per rivelare il Padre. Questo è il significato del Natale. Non è solo delle belle feste, delle belle luci, dei bei regali, ma è molto di più. È questo eterno Dio che è diventato un uomo. È abitato un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato, dice Giovanni, abbiamo visto la gloria come di unigenito del Padre. Nessuno si è mai umiliato come Gesù si è umiliato. Possiamo vedere tutto questo da un altro punto di vista. Parlavo qualche anno fa con un giovane, era poco più che adolescente, e lui aveva questo combattimento di sentirsi amato, di sentirsi riconosciuto dagli altri. E mi diceva, ma quanto vale la mia vita? E io gli dissi, guarda, provo a spiegartelo in questo modo. Probabilmente i tuoi amici, le persone che stanno intorno a te, anche la tua famiglia, anche cristiana, non sempre ti riconosce, ti dimostra il suo affetto, non sempre ti parla come dovrebbe, ma ti voglio raccontare una storia. È Figlio di Dio. Un giorno ha lasciato tutta la sua gloria, ha lasciato tutte le sue ricchezze, ha lasciato suo padre, ha rinunciato a ogni suo diritto per venire su questa terra ed è passato per la derisione, è passato per essere disprezzato, è passato per essere odiato e sai per chi? Per amore nostro, tu e mio, suoi nemici. Perciò questa mattina, se vuoi capire qual è il valore della tua vita davanti a Dio, pensa al Figlio di Dio. Niente aveva così grande valore che offrissi come mezzo di salvezza per l'uomo. Potrai anche non sentirti amato, ma c'è un fatto, che Gesù è venuto su questa terra e ha dato tutto quello che aveva per avere noi Infatti l'Apostolo Paolo lo dice in un altro modo, che dice: egli, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Che umiliazione! Che cosa ha fatto il Signore Gesù per noi? E ancora voglio ricordare il contesto in cui Paolo scrive qui. È il contesto è quello di spingere le persone, i credenti, a umiliarsi. E effettivamente, se il Signore Gesù si è umiliato fino a questo punto, Lui ha il diritto di chiederci di umiliarci ancora di più, non soltanto tra di noi, ma rispetto a Lui, a quello che Lui ha fatto, rispetto al Suo pensiero, di piegarci, di dire: basta Signore, io smetto di lottare con Te col mio orgoglio per sentirmi così importante davanti a Te, smetto di rifiutarmi di piegare il mio collo davanti a Te, io mi umilio, Tu sei il Signore che ha fatto tutto questo per me. Così la prima realtà che dimostra che Dio Figlio è Gesù Cristo il Signore è la sua umiliazione, il primo fatto riguardo la sua umiliazione è la sua incarnazione, c'è un secondo fatto, la sua morte. Guardate qui l'Apostolo Paolo, questo è un fatto. Questo è un fatto. E mentre prima abbiamo visto questo nome Gesù, ora vedremo questo nome Cristo di cui parla Paolo. Prima di entrare nel dettaglio, Paolo parla della morte di croce, volevo dirvi questo pensiero. Paolo dice che era il Cristo. Cosa significa il Cristo? Significa l'unto. Voi sapete questo termine nel Vecchio Testamento cosa volesse dire? Cioè qualcuno che era messo da parte, da parte di Dio per un determinato lavoro, per uno scopo, per un ministero particolare. E Gesù è il Messia, che significa l'unto di Dio. Sapete, nel Vecchio Testamento, quando, ripeto, qualcuno veniva unto, era messo da parte per uno scopo. Vi ricordate per esempio di Samuele che unge Davide come re? Era messo da parte per quel lavoro. E vi ricordate dei sacerdoti del Vecchio Testamento? Loro venivano unti, cioè messi da parte per essere dei sacerdoti, offrire dei sacrifici a Dio per il popolo, vi ricordate? E questo è quello che sta dicendo qui, con questo termine greco, Cristo, l'Apostolo Paolo, era l'unto. Lui era venuto per uno scopo. Il lavoro che doveva venire a fare era quello di morire. Gesù era nato per morire. Io non sopporto alcuni ragionamenti che sento molte volte, che questo Gesù, forse un profeta, sicuramente un bravo uomo, è venuto per darci un incommensurabile esempio, per darci questi grandi insegnamenti che hanno cambiato la storia, perciò c'è prima di Cristo e dopo di Cristo. No! Sicuramente ha fatto anche questo, ma c'era un lavoro per cui Lui era venuto. L'unto, il Messia, questo lavoro era morire. Morire. E oggi possiamo dire questo. Non soltanto Lui ha preso forma di servo, non soltanto è stato ubbidiente, non soltanto era agonizzante nel Getsemani, non soltanto si è lasciato maltrattare e umiliare, aveva il suo scopo. Morire. Per questo è morto, per darci la vita. Vorrei raccontarvi una storia che troverete nella Bibbia, Vecchio Testamento. Voi ricorderete quando il popolo di Israele stava per uscire e poi celebrare la prima Pasqua, uscire dall'Egitto per essere liberato dal Signore. E quell'occasione Dio diede un ordine a Mosè da dare al popolo, e l'ordine era questo: dovevano ogni famiglia prendere un agnello, metterlo in casa, cioè non tenere quell'agnello in cortile con tutti gli altri animali, ma metterlo in casa, e dovevano stare con questo agnello, che doveva essere puro, senza macchia, 4 giorni e 4 notti, dovevano sfamarlo, stare con lui, e poi alla sera del 4º giorno tutta la famiglia doveva essere riunita dal capofamiglia, doveva prendere questo agnello e ogni persona della famiglia doveva mettere la mano su questo agnello mentre il padre lo sgozzava. Tutti dovevano sentire quei lamenti, tutti dovevano vedere quella sofferenza, tutti dovevano vedere quel sangue che colava, e quel sangue veniva preso e veniva messo sugli stipiti delle porte. Tutta la famiglia doveva essere lì a vedere, perché quel sangue era la loro salvezza, quella morte era la loro salvezza. E vi ricordate cosa dice Giovanni Battista quando vide Gesù venire? Puntò il dito e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Questo è quello che Gesù è venuto a fare. Non era soltanto darci un incommensurabile esempio, era venuto per morire. E l'Apostolo Paolo ci dice di quale morte Gesù ha dovuto morire. E specifica, guardate qui, e non è un errore in italiano, dice: facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte di croce. Tutti diremo: ma della croce? No, di croce. Sta a identificare quel tipo di morte. Sapete? Ai tempi di Gesù la croce era la peggior morte di cui uno poteva morire. Sia fisicamente, sia moralmente. Quando Gesù passava tra la gente per andare verso il Golgota, le persone dicevano che era maledetto da Dio, che era un malfattore, che era il peggiore dei peccatori, e perciò gli sputavano addosso e dicevano ingiurie contro di lui, e lui come un agnello che viene tosato non aprì la sua bocca. E poi arrivò al Golgota. E vi ricordate cosa successe? Cominciò a respirare male, e poi arrivarono le tenebre, e si sentì un grido: Dio mio, perché mi ha abbandonato? E rendette lo spirito al Padre. E Gesù morì della morte di croce. L'agnello di Dio morì. Fino a questo punto lui si umiliò. Pensate, sulla croce Gesù era allo stesso tempo il sacerdote che ci conduceva al Padre e l'offerta per il sacrificio. E alla croce c'è stato questo scambio. Noi abbiamo dato i nostri peccati e il giusto è morto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Aveva forse colpa l'agnello? Nessuna colpa. Era proprio necessario che morisse lui? Sì, era necessario, perché era l'unico ad aver vissuto una vita perfetta, senza mai peccare. Era l'unico che poteva pagare il prezzo per il nostro peccato. Nato per morire. Perché l'ha fatto? Per amore. Noi potremmo passare tutta la nostra vita a cercare qualcuno che ci ami, ma non troveremo mai un amore come questo, di qualcuno che ha lasciato qualsiasi cosa, tutto, che non ha guardato i propri interessi, che ha visto soltanto noi senza nessuna speranza, che ha visto che non c'era un altro modo, e perciò ha lasciato tutto per venire fino qui e morire della morte di croce. E quello che il Signore si aspetta questa mattina è questo, che noi ci fermiamo e consideriamo che il Figlio di Dio è Gesù, il Cristo. E nonostante né Betlemme, scusate, nonostante sia Betlemme sia Gerusalemme siano stati il punto focale di questa prima realtà, c'è un'altra realtà di cui parla l'Apostolo Paolo che dimostra che Dio Figlio è Gesù Cristo il Signore, e c'è la sua esaltazione. Rileggiamo il versetto 5 fino al versetto 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò! Non vedi in questa parola tutto il Vangelo e la grandezza e la potenza di questo Vangelo? Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Domanda: qual è il nome che Dio ha dato davanti al quale si piegherà ogni ginocchio? Il suo nome è il Signore. Gesù si è incarnato, il Cristo è morto, e quel nome sotto il quale tutti si inginocchieranno sarà il Signore. Qual è il motivo per cui Dio lo ha sovranamente innalzato? Perché lui si era umiliato, perché lui si era abbassato. E sapete, questa parola Signore è quella stessa parola che veniva usata nel Vecchio Testamento per indicare Dio. Sapete, gli ebrei non pronunciavano mai il nome di Dio, sostituivano questo nome con il Signore. Quindi quando noi leggiamo qui il Signore, l'Apostolo Paolo si sta riferendo a Dio, uno col Padre. Questo è un fatto, che Dio ha dato a Gesù Cristo il nome di il Signore, per quello che Lui ha fatto. Questo che cosa significa per tutti noi questa mattina che siamo qui? Significa che ci sono tre risvolti che ci riguardano. Una che riguarda il nostro passato, uno che riguarda il nostro presente e una che riguarda il nostro futuro. Il nostro passato significa che Gesù ha trionfato su tutto. Sapete, quando Gesù venne nel mondo come noi oggi lo vediamo. Sì, un po' diverso, oggi ci sono le macchine, prima c'erano i cammelli e i cavalli, ma sostanzialmente non è cambiato nulla. L'uomo è sempre contro Dio, l'uomo è sempre nel suo peccato, l'uomo non riconosce Dio. E sembra questo mondo che sia regolato dal peccato. E ciò ha prodotto che cosa? Sofferenza e morte. E questa è la costanza che troverai in questo mondo, da sempre. Troverai sempre la morte e la tomba. Ogni paese dove andrai troverai un cimitero. Questo è quello che contraddistingue questo mondo. Ed è in questo mondo che Gesù è venuto. Ed è in questo mondo che Gesù si è umiliato. Ed è in questo mondo che Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi senza peccare. E Gesù ha affrontato le stesse tentazioni. Vi ricordate quando i Vangeli raccontano che Gesù è stato affrontato da Satana? Sapete, i credenti possono essere in qualche modo affrontati, tentati da demoni, ma per quel che riguarda Gesù, pensate, è stato affrontato da Satana in persona. E Satana gli ha offerto di tutto, ma Gesù lo ha respinto e ha portato la sua grande vittoria, perché lui è il Signore, perché lui è il Signore, e perciò, dice l'Apostolo Paolo, Dio lo ha sovranamente innalzato. Questo è il nostro passato, ma un risvolto per il nostro presente significa che se lui è il Signore, lui è in controllo su tutto. Provate a pensare a questo. Gesù ha detto, Matteo 28, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Questo significa che il Padre ha dato tutto il controllo, il governo del mondo a lui. Ma non è finita. Dice prima Corinzi, che l'Apostolo Paolo dice che poi verrà la fine, quando consegnerà il regno Gesù, il Figlio, nelle mani di Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza. Questo significa che il Padre ha affidato il regno al Figlio, fino a quando il Figlio lo riconsegnerà indietro a Dio, al Padre, in maniera perfetta. Questo significa che al tempo presente Gesù è il Signore, è in controllo di tutto. Qualsiasi cosa succeda o che noi vediamo, non dobbiamo dimenticarci che Gesù è in controllo su tutto. E pensiamo ancora a questo mondo. Sembra che non sia così. Sappiamo del materialismo, sappiamo di come respinge Dio, della immoralità, dell'ingiustizia, sappiamo di rumori di guerre, di lotte. Da un punto di vista umano non è il pessimismo, ma il realismo che ci fa dire è finita, ma è un disastro. E ci sono anche alcuni cristiani che si sono domandati, ma qui è la fine di tutto. Il male sta trionfando. Qual è la risposta? Non è così? Cristo è in controllo. Anche se le persone pensano che non sia così, Cristo è in controllo. Molte volte nella storia della Chiesa è successo che la Chiesa è arrivata al punto di dire è finita. Persecuzioni, distruzione e poi un grande risveglio è venuto. Dio è in controllo, il Signore Gesù è in controllo ed è Lui che stabilirà la fine. E pensiamo alla nostra vita, quante volte arriviamo al punto di dire è finita, non ce la faccio più. Tutto ti disorienta, il futuro è incerto, sembra che Satana stia avendo la meglio, sembra che tu stia soccombendo sotto i suoi dardi infuocati, la confusione ti avvolge, la tua fede sta venendo meno, la tua vita cristiana diventa instabile e debole, tutto intorno a te ti fa dire non ce la faccio più, alza lo sguardo, guarda qualcosa di più grande, la prossima promessa, perché Gesù Cristo è il Signore, è in controllo su tutto, nessuno lo ferma. E poi c'è una conseguenza per il nostro futuro. Dice l'Apostolo Paolo che lui sarà trionfalmente visibile da tutti. ogni occhio lo vedrà, ogni lingua confesserà. Sapete, questo sta succedendo già nel cielo, gli angeli continuano a lodare all'agnello, ogni ginocchio si piega, ogni lingua confessa, ma questo non sta accadendo su questa terra, voi sapete, gli uomini arrogantemente stanno sul loro orgoglio e continuano a negare Gesù, continuano a stare contro di Lui, a vivere contro di Lui, ma Paolo, tutto il Nuovo Testamento, ci dice che non sarà per sempre così. Perché colui che è stato trafitto apparirà di nuovo, questa volta non in umiliazione, ma con gloria e potenza. E lui verrà col suo cavallo, cavallo bianco, e lui verrà come il re dei re, il signore dei signori, con tutto il suo esercito al seguito, e sconfiggerà il suo nemico. E in quel momento ogni ginocchio si piegherà, e ogni lingua confesserà, tutti. E lui verrà e farà vedere il suo splendore, la sua maestà, la sua grandezza, e sottoporrà tutti alla sua signoria e consegnerà tutti coloro che non si sono piegati fino a quel momento alla loro dannazione eterna. Perché tutti, riluttanti, volenti o nolenti, ma con grande timore, dovranno fermarsi e riconoscere che Gesù Cristo è il Signore. E sai una cosa? Se non lo farai adesso, arriverà il giorno in cui lo farai. E non ti potrai nascondere dietro la folla, perché benché sarai circondato da tante persone, il Signore sentirà la tua voce dirlo. Gesù vedrà le tue ginocchia piegate. Paolo lo dice chiaramente che ogni cosa nel cielo, ogni cosa sulla terra, ogni cosa sotto la terra, gli angeli, gli spiriti caduti, gli umani, tutto, ovunque, dappertutto, l'intero universo si fermerà e confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Che momento monumentale, che momento glorioso. E vorrei concludere con un grande incoraggiamento per tutti noi questa mattina, che abbiamo riguardato a ciò che il Signore ha fatto, la sua umiliazione, che stiamo guardando la sua esaltazione. Siamo alla fine di questo anno, non, tra poco arriverà il 2018, e forse siamo tutti qui con dei pesi che ci portiamo dietro, pensando anche al nostro futuro. Non sappiamo quello che accadrà, abbiamo timore, ci sentiamo impotenti, ma io voglio ricordarvi di questo Gesù che ha lasciato tutto, tutto, per amore verso di noi. E come non ci donerà, dice l'Apostolo Paolo, tutte le altre cose con Lui? Colui che noi adoriamo questa mattina, che noi riconosciamo come il Signore, che noi preghiamo, che è al centro di tutto l'universo, che ha trionfato, che ha il controllo di tutto, è lo stesso che è colui che è vicino a noi in ogni momento. Noi non abbiamo sposato una religione come io non ho fatto anni fa, seguendo la religione della mia famiglia. Noi abbiamo seguito Gesù Cristo, il Signore. Che questa verità ci consoli nell'anno prossimo e in questi giorni dove possiamo continuare a pensare su quello che Lui ha fatto. Caro Padre, voglio adorarti questa mattina perché Tu ci hai amato per primo, e noi se possiamo amare perché Tu ci hai amati per primo. Caro Padre, noi vogliamo esaltarti questa mattina perché degli esseri insignificanti come noi, delle formiche, in aggiunta contro di Te, perciò senza speranza, senza futuro, sono stati oggetto del Tuo amore che non possiamo comprendere. Oh Signore Gesù, grazie per quello che Tu hai fatto per noi, perché non hai pensato a Te stesso. E noi vogliamo riconoscerti questa mattina come il nostro Signore. E perciò, Signore, vogliamo fermarci un attimo, considerare la nostra vita, tutto quello che abbiamo fatto durante questo anno che non Ti ha onorato, dove in realtà, anche se con le nostre bocche abbiamo confessato che il Signore con la nostra vita non l'abbiamo dimostrato, ci pentiamo per questo. E vogliamo chiederti un grande aiuto, Signore. Siamo deboli, fallaci, cadiamo mille volte al giorno.
ma confidiamo nella tua parola, dove c'è scritto che il giusto cade e si rialza. Non per le nostre forze, Signore, ma perché tu, Signore Gesù, sei in controllo su tutto, anche sulla nostra vita. E noi ci appoggiamo su questo, Signore, guardiamo a te, alziamo il nostro sguardo e ti adoriamo per quello che tu sei, nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti, non so se